per tre cose specifiche, il mio sostegno finanziario perché diciamo è ancora molto lontano da quello che mi servirebbe e quindi sì, per delle persone che vogliono impegnarsi in modo fisso a sostenere questa visione del ministero e quindi sostenere me, poi che possa avere sempre lo sguardo fisso su Gesù e non possa perdermi d'animo, perché molto spesso quando serviamo il Signore è facile perdersi d'animo, è anche facile vivere tribolazioni, battaglie, e quindi che io possa avere sempre lo sguardo su Cristo. E poi la terza cosa, per saggezza, per guidare il ministero di Reflection, perché stiamo lavorando per strutturare in modo più solido il ministero, in modo anche che questo ministero possa andare avanti anche senza Marchino, senza altri, quindi stiamo cercando di lavorare per questo. E per saggezza anche per questo progetto di fondare una nuova chiesa a Bologna. Così, detto questo, sono stato veloce. Ok, vogliamo pregare? Quindi chiedere a Dio di guidarci in questo tempo. Signore, io ti lodo per averci stimati degni della tua fiducia, ponendo noi a tuo servizio, che prima eravamo totalmente depravati, senza speranza, ma misericordia ci è stata usata perché agivamo per ignoranza nella nostra incredulità. Così, Signore, io chiedo il tuo aiuto a questo punto. Ho speso tante ore per cercare di preparare questo sermone, ma so che se la persona dello Spirito Santo non interviene questa mattina, allora non ci sarà nessun incoraggiamento, non ci sarà nulla di buono, Signore, che solo le mie parole non avranno nessun effetto. Così ti prego, Santo Spirito, di non solo lavorare attraverso di me, ma anche aprire gli occhi e i cuori di ognuno di noi in questa sala, affinché, Signore, io sia umiliato e tu sia innalzato mediante la persona di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, che è benedetto in eterno. Così, Signore, chiediamo il tuo aiuto e, Signore, sottomettiamo le nostre vite a te. Signore, sottomettiamo ogni peccato che cerca di ostacolarci questa mattina nell'ascoltare e vedere la grandezza e la bellezza di Cristo e chiediamo il tuo aiuto nel nome glorioso di Gesù. Amen. Domanda. Da cosa è definita la tua identità? Non so se ve lo siete mai chiesti, ma io spesso me lo chiedo durante la mia vita. E quello che noto parlando, guardando Facebook solitamente, è noto che l'identità di molti di noi cristiani evangelici è spesso fusa con la società e la filosofia della cultura in cui viviamo e quindi molto spesso viviamo un Vangelo sincretistico, cioè quando appunto diciamo di essere cristiani, ma il nostro cristianesimo è fuso con la filosofia e il modo di vivere della nostra società. Quindi cerchiamo di adattare il Vangelo alla cultura moderna invece che ridefinire la cultura che ci circonda con il Vangelo. E il risultato di questo è che alla fine la nostra identità appunto viene definita dalla cultura in cui viviamo, invece che dal Vangelo. E molto spesso ci lasciamo togliere la gioia della nostra speranza, perdendo di vista l'obiettivo della nostra salvezza, alle quali siamo stati chiamati, sprecando così le nostre vite. E così molto spesso il nostro Vangelo è influenzato da questa visione del mondo di individualismo. Infatti molto spesso noi viviamo per noi stessi, non viviamo in comunità, non condividiamo con la comunità le nostre risorse che Dio ci dà per essere una fonte di benedizione, ma molto spesso le risorse che riceviamo le teniamo solo per noi. E questa è l'idea della cultura in cui viviamo, noi, individualismo, forse siamo egocentrici, no? Siamo così, quando guardiamo Facebook mi sembra di essere nella sagra dell'amore per noi stessi, no? Tutto gira intorno a noi. E se qualcuno prova a toglierci questa gloria, allora andiamo in tutte le furie, no? Iniziamo a mormorare, iniziamo a lamentarci. E questo è uno dei segnali quando nella mia vita inizio a lamentarmi dei pastori, dei miei fratelli, delle mie sorelle. Ok, dico Marchino, forse stai adorando te stesso e non stai più adorando Cristo. O forse anche autosufficienza. Siamo spesso viviamo questa autosufficienza perché noi non vogliamo avere bisogno di nessuno, ma siamo indipendenti, no? E questo è quello che è l'idea del mondo, ma non è l'idea del Vangelo. E di conseguenza questo non fa di noi dei cristiani radicali. Così ci sono tre modi che vogliamo vedere oggi, come l'Apostolo Paolo faceva cristiani radicali, e lo guarderemo appunto attraverso la sua newsletter, e quindi la lettera ai Filippesi. Quindi se avete una Bibbia potete aprirla su Filippesi, leggeremo Filippesi 1, i primi 14 versetti. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre, in ogni mia preghiera per tutti voi, prego con gioia, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti, che tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti, Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia, che siano per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quando mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Così quello che Paolo fa, già dai primi due versetti, dai suoi saluti, ci mostra tre modi come lui sta facendo cristiani radicali. Così uno di questi presenta dei modelli da imitare. Infatti versetto 1 dice: Paolo e Timoteo, servi di Cristo. La seconda cosa che ho notato è che ricorda la loro nuova carta d'identità di santi in Cristo. E la terza cosa mostra il motore che accende tutto e sostiene tutto. Quindi versetto 2, grazia e pace con Dio e dal Signore Gesù Cristo. In questo modo ci spiega quello che vuole fare e quindi definire l'identità cristocentrica dei filippesi, per fare di loro dei cristiani radicali e per prepararli anche dai vari rischi che a breve avrebbero potuto affrontare, perché era un periodo di cui la persecuzione stava crescendo sotto l'imperatore romano Nerone, e anche l'incremento delle false guide. Così Paolo sta definendo la loro identità in Cristo per affrontare, per creare un'ancora solida in qualsiasi evenienza si sarebbero dovuti trovare i filippesi. Quindi Paolo non cerca di convincerli con un buon ottimismo, che molto spesso usiamo noi dalla serie «Segui Gesù», tutto andrà bene, prega di più, leggi di più la Bibbia e vedrai, tutto si risolverà. No, Paolo non fa questo, al contrario. Paolo dice, sappiate che se volete identificarvi con Gesù, a breve vi sarà dato lo stesso trattamento che hanno dato anche a me e prima di me a Gesù. Ma gioite, rallegratevi, perché il vostro premio è grande nei cieli. Perché vi è stata concessa la grazia riguardo a Cristo, non soltanto di credere per Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1,29. Ora, attraverso quello che leggiamo nella lettera, capiamo che la Chiesa di Filippi era un esempio di Chiesa vangelocentrica. E quindi Paolo, nel ringraziarli per i servizi offerti a lui, li incoraggia anche a continuare a perseverare nell'essere un modello, ricordandoli sempre la natura e la motivazione e lo scopo della loro nuova identità, la loro nuova identità di santi, cioè Cristo Gesù. Questa lettera è spesso chiamata anche il cantico cristologico di Paolo. Infatti in solo 4 capitoli il nome Cristo Gesù viene nominato circa 47 volte. E non abbiamo dubbi che Paolo sta insegnando ai filippesi a non abbassare mai lo sguardo da Gesù, affinché possano essere suoi imitatori, nel trovare piena gioia in qualsiasi circostanza, anzi, reputare le sofferenze per Cristo un grande guadagno e privilegio, perché per Paolo il vivere era Cristo e il morire un guadagno. Infatti Paolo non stava scrivendo da un suo viaggio di vacanza in Spagna, a Ibiza, no? Mentre faceva un cocktail, scriveva «Rallegratevi, nonostante la sofferenza». No, Paolo era in catene, probabilmente, quasi sicuramente a Roma, all'incirca nel 63 d.C. Così vogliamo, per capire meglio il contesto, vogliamo conoscere un po' meglio Filippi. Quindi Filippi, questa città era chiamata anche, nota come le piccole fontane, per il gran numero di sorgenti nei suoi pressi. Filippi prendeva il nome da Filippo II di Macedonia, il padre di Alessandro Magno, che conquistò questa città attratto dalle vicine miniere d'oro che erano vicino Filippi, nel IV secolo avanti Cristo. E in seguito, nel II secolo avanti Cristo, Filippi divenne parte della provincia romana di Macedonia. Ma nel 42 a.C. passò da provincia romana, divenne colonia romana, e molti veterani dell'esercito romano vi si insediarono a Filippi. Così, in quanto colonia, Filippi godeva di autonomia rispetto al governo provinciale che aveva prima, e godeva anche degli stessi diritti garantiti alle città d'Italia, fra cui ricorso alla legge romana, l'esenzione di alcune tasse e la cittadinanza romana per i suoi residenti. Questo è anche possibile notarlo in Atti 16, dove Paolo ci racconta di questo. E quindi lo status di Filippi a questo punto era come colonia, e quindi questo per loro era un motivo di grande vanto, no? Quindi loro si vantavano di non essere più una provincia, ma essere la colonia romana, e quindi si vantavano di identificarsi con i romani. E questo è questa, infatti, in questa enfasi Paolo dà molta enfasi in questa lettera, appunto perché vuole totalmente stravolgere l'idea che aveva Filippi della loro identità, e quindi Paolo marca in modo molto visibile il fatto che loro non sono più cittadini romani, ma se sono in Cristo sono cittadini dei cieli. E questo è molto interessante, perché ci fa comprendere anche il motivo perché Paolo marca molto su questo. Così, come ho detto prima, o forse non l'ho detto, lo dico adesso, ci soffermeremo sui primi due versetti, riconosciuti anche come indirizzi e saluti, e lavoreremo su quelle che ho definito le tre C. Quindi, di Cristo, in Cristo, da Cristo, che danno il ritmo a questa canzone di Paolo cristologica, no? Danno il tono. Paolo subito mette le cose in chiaro, no? E così, versetto 1... l'ho diviso in due parti, versetto 1a e versetto 1b. Quindi nel versetto 1a incontriamo la prima C. Paolo e Timoteo, servi di Cristo. E quindi molto spesso questa lettera inizia con due nomi e poi una virgola, no? Quindi molto spesso quando troviamo la virgola c'è un momento di suspense, no? Per riflettere su quello che abbiamo appena letto. E quindi nella traduzione italiana c'è Paolo e Timoteo, virgola. Così anche noi vogliamo soffermarci brevemente su chi sono Paolo e Timoteo e riflettere su qual era il loro ruolo. Quindi Paolo, come apprendiamo dal libro degli Atti, quindi capitolo 8 e 9, non era un giudeo indeciso che poi ad un certo punto si è arreso alla grazia di Dio, ma lui era, paragonandolo ai nostri tempi, un soldato dell'ISIS, un terrorista che perseguitava la Chiesa di Cristo. Lui non solo era presente, ma in Atti 8.1 leggiamo che approvò l'uccisione
di Stefano. E in Atti 9.1 ci dice che Saulo, che poi divenne Paolo, era sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore. Sempre nello stesso capitolo ci viene raccontato di come, mentre stava andando a Damasco per perseguitare i discepoli di Gesù in quella zona, gli apparve sulla via Gesù stesso. E dopo questo incontro, dopo essere rimasto accecato dallo splendore della luce e della gloria di Cristo e dalla sua voce dolce ma potente, Paolo si inginocchia, si arrende a Cristo e così diventa l'apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. E quindi lui ricevette da Gesù l'autorità non solo come discepolo ma anche come apostolo. E come dice lui stesso Paolo in quasi tutte le sue lettere, nelle sue presentazioni, si presenta come Paolo l'apostolo di Cristo per volontà di Dio e sotto la chiamata di Gesù Cristo. Timoteo invece era il figlio spirituale di Paolo, e questo lo possiamo leggere in Filippesi capitolo 2, versetto 22, e anche il suo braccio destro. E più avanti, come leggiamo in Seconda Timoteo, divenne anche il successore di Paolo nel ministero. Paolo aveva spesso con lui Timoteo durante la sua visita, cioè Paolo aveva preso Timoteo con lui durante il suo secondo viaggio missionario, passando da Listra, e c'era un'amicizia particolare tra i due, e un affetto speciale. Così Timoteo non era un apostolo, ma comunque aveva un ruolo di guida e di pastore. Infatti più tardi sappiamo che Timoteo divenne il pastore di Efeso, ed era un rappresentante fedele di Paolo, come leggiamo anche in Filippesi capitolo 2, dal versetto 19 al 24. Così generalmente Paolo, come ho detto prima, si presenta nelle sue lettere e nei saluti iniziali e marca sempre il fatto che lui è l'apostolo di Cristo messo da parte da Dio per il suo Vangelo. E ci sono due motivi perché Paolo solitamente fa questo. Il primo, perché sta scrivendo a delle chiese magari non fondate da lui, come quella di Colosse. E quindi nel fare questo ricorda che lui sta scrivendo con l'autorità di un apostolo. E la seconda, generalmente lo fa per difendersi dagli attacchi dei falsi profeti che cercano di contrastare il suo ruolo di apostolo, come nel caso della chiesa di Corinto. Ma in questo contesto non lo fa, perché non ne ha motivo. Infatti i filippesi non avevano dubbi sul suo apostolato, altrimenti non l'avrebbero neanche sostenuto economicamente. Né tantomeno era una chiesa che aveva bisogno di essere corretta dottrinalmente dall'apostolo. Quindi Paolo non ha motivo di presentarsi come l'apostolo, perché lo dà per scontato, perché i filippesi lo sanno già, ma ha comunque uno scopo ben preciso in questa sua presentazione. Quindi in altre parole Paolo sta dicendo: vedete l'apostolo Paolo e Timoteo, il suo braccio destro, che ricoprono comunque ruoli di autorità, vedete, loro sono due servi del Signore che non signoreggiano su di voi, ma sono servi alla pari come tutti voi, nel senso di identità in Cristo. Paolo sta dicendo, vedete, noi non abbiamo un favore particolare come santi, ma noi siamo peccatori depravati come voi, bisognosi della grazia di Dio. Quindi in questo senso stanno mostrando un modello di leadership vangelocentrica. Forse sto usando parole che molti di voi non conoscono, quindi potete fare delle note e dopo mi chiedete informazioni, tipo vangelocentrico, che vuol dire quando il Vangelo è al centro, no? Comunque, per contrastare appunto le false guide, ma Paolo appunto sta mostrando che la nuova identità che tutti i cristiani devono avere in Cristo, e quindi usa questa parola molto forte, Paolo dice: noi siamo i doulos del Signore, che in greco vuol dire gli schiavi del Signore. Quindi voi immaginatevi ora come l'avrebbero presa i Filippi, che loro si sentivano liberi perché erano una colonia romana. E quindi, sai, questa parola stravolgeva totalmente i loro sentimenti. Infatti i Filippi si sentivano, il loro status era di cittadini liberi. E quindi questa parola, anche nei nostri tempi, quando usiamo questa parola, sono lo schiavo di Cristo,
molto spesso non suona molto bene e qualcuno potrebbe anche rimanerci male e dire no, io non mi sento lo schiavo di Cristo, ma Paolo lo fa e ha un motivo ben preciso. Così ci sono due motivi per la quale Paolo probabilmente, quasi sicuramente, usa questa parola. Quindi il primo è, sicuramente Paolo da giudeo ex fariseo con un dottorato nel Pentateuco, che sono i primi 5 libri della Bibbia, riconosciuti anche come la legge di Mosè, aveva in mente questa immagine di Esodo 21:5, dove Dio sta insegnando che lo schiavo ebreo, dopo un periodo di 6 anni, secondo la legge, dovrà essere lasciato libero. Ma se lui si era trovato bene in casa del suo padrone, poteva scegliere di rimanere schiavo per scelta. Quindi gli veniva fatto un piercing e veniva dichiarato per tutto il resto della sua vita schiavo del suo padrone, ma era libero di scegliere. Quindi posso scegliere di rimanere schiavo del mio signore, se mi sono trovato bene, oppure posso scegliere di tornare libero. Così Paolo sta dicendo, noi nonostante siamo liberi, perché Dio ci ha resi liberi in Cristo, ora scegliamo di essere volontariamente gli schiavi del Signore e quindi ubbidiamo volontariamente alla sua parola e alle sue leggi, che ora consideriamo più dolci del miele e più desiderabili di molto oro finissimo. E questo è un segno caratteristico dei veri cristiani che perseverano con gioia nell'ubbidienza alla parola di Dio e al loro Signore. E questo anche smaschera le false guide, e quindi i cristiani nominali, che usano la grazia come un pretesto per dimorare nel peccato. E il secondo motivo, quindi, che Paolo usa questa parola, alla luce anche di capitolo 2, versetti 5 a 11, dove Paolo presenta Gesù, l'Eterno Dio, che per scelta ha deciso di diventare il servo di Dio Padre, prendendo forma di uomo, per servire coloro che dovevano ereditare la salvezza, stravolgendo così totalmente gli standard comuni. Cioè, immaginate il re dei re, il signore dei signori, che rinuncia per un periodo alle sue ricchezze per servire i suoi sudditi. Ovviamente ci teniamo a ricordare che questo passo non sta insegnando che Gesù ha perso la divinità, ma piuttosto che ha rinunciato momentaneamente ad alcuni privilegi della divinità, tipo le ricchezze eterne. Infatti Gesù divenne un uomo comune, era riconosciuto come il falegname di Nazareth, quindi era povero, non aveva tante ricchezze sulla terra. E quindi questo è il carattere che deve risplendere nei veri leader cristiani e nei veri credenti. Quindi non è solo un carattere dei leader, quindi lì il nostro leader ci deve servire, ma il nostro leader ci serve come noi serviamo il nostro leader. Quindi questo è un segno caratteristico che definisce la nostra identità cristologica. Non solo nella Chiesa, ma in ogni posto dove Dio ci colloca. Noi siamo chiamati a servire gli altri, così come Cristo ci ha serviti. Quindi come Cristo è diventato povero per arricchire molti, così noi diventiamo poveri per arricchire gli altri, e intendo non solo in senso materiale, ma anche in senso di doni spirituali che Dio ci dà. I nostri doni spirituali Dio ce li ha dati per arricchire gli altri e non per far crescere la nostra gloria. Così il versetto 1b, quindi la seconda parte del versetto 1, incontriamo la seconda C. A tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. Così a questo punto l'Apostolo ricorda ai Filippesi che nella loro nuova carta d'identità non c'è più scritto cittadini romani, ma santi in Cristo. E cosa vuol dire questo? Quindi ho trovato 4 definizioni bibliche di questa parola santi. Così la prima è messo da parte o separato. La seconda è diverso. Infatti vi ricordate Isaia 6, santo, 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 Dio è diverso, diverso, separato totalmente da noi, no? 3 volte santo. La terza parola, definizione, è puro, e la quarta è perfetto.
Così gli apostoli non usano mai questa parola senza poi spiegarne i privilegi di ricevere da Dio un tale nome che identifica i credenti come gente amata da Lui, la sua proprietà, ma anche la responsabilità di portare tale identità. Così nessuno può essere definito santo all'infuori di Cristo. Per questo motivo Paolo specifica ai santi che sono in Cristo. Infatti i santi in Cristo non sono persone speciali che hanno cercato Dio e hanno scelto di amarlo e seguirlo, ma al contrario, come dice lo stesso Apostolo nella lettera ai Romani, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E Paolo ne è l'esempio vivente. Uomo totalmente depravato e nemico della croce, reso santo in Cristo Gesù. Lui non smette mai di sottolineare questo, affinché nessuno se ne vanti. Così i santi sono tutti coloro che sono chiamati da Dio, separati da peccato e messi da parte per sé, per la sua gloria, cioè la gloria di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo, che ci ha redenti e quindi acquistati con il suo sangue. E c'è un salmo molto bello, Salmo 16, versetto 3, dice questo: Dio, quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Così come cambia la prospettiva della tua vita nel sapere che in Cristo la tua nuova identità è come figlio molto amato dal Dio dei cieli. Wow! Ora, la seconda cosa che Paolo ci fa notare in questa lettera è come vivono e quali sono i segni caratteristici dei santi in Cristo. E così ho elencato 6 cose che ci spiegano come vivono e i segni caratteristici dei santi in Cristo. La prima è: i santi vivono come pellegrini e stranieri sulla terra, rinunciando ai piaceri momentanei del peccato e avendo lo sguardo fisso su Gesù, che è la ricompensa eterna a noi destinata, perché la loro cittadinanza non è più nel mondo, ma è nei cieli. E questo Paolo ce lo spiega al capitolo 3, versetto 20. E così è interessante, se studiate e leggete il Vecchio Testamento, la storia di Daniele. Cosa vuol dire vivere come pellegrini e stranieri in un'altra nazione? E quindi non vuol dire che noi ci estraniamo e ci chiudiamo dietro a 4 muri e iniziamo a fare torneo di calcetto cristiano, torneo di volleyball cristiano, basket cristiano, tutto cristiano. No, non è questo, che noi siamo la luce del mondo, ma piuttosto la chiamata è a vivere nel mondo, come ha fatto Daniele, essere anche impegnati nella politica. Daniele era il braccio destro dei re, è stato nella storia dei re ai tempi di Daniele, lui aveva un ruolo importante nel governo, ma non ha mai piegato le ginocchia, non si è mai inginocchiato, non si è mai compromesso, non si è mai lasciato influenzare dalla mentalità di Babilonia, ma piuttosto ha preferito dire: ok, buttatemi pure nella fossa dei leoni, preferisco essere sbranato dai leoni piuttosto che offendere la gloria del mio Dio, no? E questa è stata una grande testimonianza, come sappiamo dal libro di Daniele, perché lo stesso Nabucodonosor ha piegato le sue ginocchia a Dio dei cieli, e poi ha fatto anche un trattato, un documento che ha detto che tutto l'impero di Nabucodonosor deve adorare Dio dei cieli. E quindi vedete, per la testimonianza di un uomo fedele che ha obbedito al re pagani, perché la Bibbia ci insegna a obbedire, a sottometterci anche ai re ingiusti, dando così testimonianza di essere figlio di un re giusto, no? E quindi questo è meraviglioso. Questo vuol dire vivere come stranieri e pellegrini in un mondo che... Quindi noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo, perché Cristo ci ha acquistati. Così la seconda cosa è: i santi in Cristo si comportano in modo degno del Vangelo di Cristo, vivendo l'unità nello Spirito. E questo è chiaro in capitolo 1, versetto 27. Quindi, col ministero di Reflection, una delle nostre visioni è quella di vivere l'unità, non creare l'unità. Noi non possiamo creare l'unità, ma noi siamo stati uniti da Cristo per mezzo dello Spirito Santo, e quindi siamo chiamati a vivere questa unità, perché è l'unità, come dice Gesù, è dalla vostra unità, dall'amore che c'è tra di voi, che vedranno che siete miei discepoli. Quindi dobbiamo impegnarci a vivere questa unità, sia nella nostra Chiesa, ma anche con le altre Chiese, per quanto dipende da noi, ovviamente. La terza cosa, i credenti, i santi in Cristo, soffrono per il Vangelo. Versetto 29 del capitolo 1. 4. I santi in Cristo cercano la santificazione. Capitolo 2, versetto 12 e 13. 5. Si vantano in Cristo Gesù e non mettono la loro fiducia nella carne. Capitolo 3, versetto 3. 6. Considerano ogni cosa un danno di fronte alla conoscenza e all'eccellenza di Cristo Gesù. Capitolo 3, versetto 8. Ora, senza il versetto 2, che ci mostra la terza C, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora non avrebbe nessun senso. Non ci sarebbe nessuno schiavo di Cristo, e non ci sarebbe nessun santo in Cristo, nessun cristiano e nessun cristianesimo. Infatti, guardate cosa dice il versetto 2. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ora, la parola chiave di questi due versetti, e credo di tutta la rivelazione biblica, è grazia. Grazia riflette il carattere di Dio e la sua gloria. Grazia ci spinge ad essere gli schiavi di Cristo volontariamente. La grazia ci spinge alla santificazione, la grazia ci ha resi santi, la grazia ci spinge al ravvedimento, la grazia ci insegna a rinunciare all'impietà e ci spinge a rinunciare al peccato e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. La grazia ha spinto Isaia al ravvedimento e a rispondere alla chiamata di andare a predicare il Vangelo, costi quel che costi. Non c'è nessun cristianesimo e nessun cristiano all'infuori della grazia. La grazia ha spinto Paolo a scrivere questa lettera con piena gioia, nonostante le sue catene. Così la grazia ci fa trovare pace con Dio. Infatti l'ira di Dio, dice lo stesso Paolo in Romani 1,18, si rivela dal cielo contro ogni uomo, perché ogni uomo è malvagio, nessuno escluso. Infatti non c'è nessuno che cerca Dio. Tutti hanno peccato. Nessuno, neppure uno. Così se l'ira di Dio è su tutti gli uomini, vuol dire che siamo tutti in guerra con Dio. Per questo non abbiamo pace, se non per mezzo di questa grazia. E questa grazia ha un nome. E il suo nome è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore degli eserciti. E questa grazia è una forma di croce. Tutto è compiuto, ha gridato il Signore quando era alla croce, prima di rendere il suo spirito. E con questa parola, tutti i miliardi di miei fallimenti e dei fallimenti di tutti i credenti, di tutta la storia, e i peccati di tutti quelli che sperano nel Signore, sono stati cancellati. Tutto è compiuto. La morte è stata sommersa dalla vittoria. E ora possiamo gridare al nostro accusatore, ogni qualvolta che cadiamo e pecchiamo, possiamo cantare questo cantico di Paolo, Romani 5. Giustificati dunque per fede, troviamo pace con Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo accesso a questa grazia, nella quale restiamo fermi. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, e non soltanto, ma ci gloriamo anche nell'afflizione, perché l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Oh, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Amen. Non ci sarebbe un solo momento di gioia nella mia vita, se non fosse per la grazia del Signore Gesù Cristo, che con il suo sangue mi ha riconciliato con Dio, e per questo motivo Lui non è più contro di me. l'ira di Dio non è più contro di me. Oggi posso chiamare Dio Padre. Dio è per me, per mezzo di Gesù Cristo. E se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Oggi posso dire, io sono il figlio del Dio dei cieli. E questa è la mia nuova identità. E in questa trovo il mio riposo. Per questo Paolo poteva dire, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita e sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Perciò, fratelli e sorelle, abbracciamo con gioia la via della croce. Infatti come Gesù umiliò se stesso e si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce per la nostra propiziazione, e poi fu sovranamente innalzato e glorificato da Dio Padre, così anche noi, oggi, questo ieri, quello che ha fatto Cristo, noi oggi siamo chiamati a unirci con Cristo e ubbidire come figli amati nel portare la nostra croce per la proclamazione di questo Vangelo, sapendo che, come moriamo con Cristo al peccato, saremo anche glorificati con Cristo per un'eterna gioia alla presenza di Dio, Padre. E così la nostra momentanea e leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, che sono per un tempo, ma le cose che non si vedono, che sono eterne. Perché ci è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Così per concludere, possiamo dire che Paolo fa credenti radicali, uno, presentando e mettendo Cristo al centro di tutto, perché è Lui che dà la forma alla vita cristiana e alla nostra identità. Due, presentando se stesso e Timoteo, i suoi discepoli, come modelli al presente, cioè al presente tempi di Filippesi. Paolo presenta dei modelli vivi, persone che riflettono Cristo. Siate i miei imitatori, dice Paolo, come io lo sono di Cristo. Quindi anche noi oggi abbiamo bisogno di modelli che imitano Cristo. E per avere modelli che imitano Cristo, dobbiamo essere noi che per primi siamo i modelli di Cristo. Conoscendo Cristo, infatti Paolo dice, mentre contempliamo la gloria del Signore attraverso il Vangelo, siamo trasformati di gloria in gloria nella sua stessa immagine. Così, alla luce di quello che abbiamo ascoltato, vorrei riproporvi la domanda iniziale e sfidarvi a esaminare voi stessi e a chiedervi, la mia identità è definita da Cristo? Sto vivendo una vita cristocentrica, dove Cristo è il tutto della mia vita. E soprattutto mi sto impegnando a fare discepoli che imitano me, che sono imitatore di Cristo. Così nel nostro corso di formazione il nostro leader ci ha sfidati che ognuno di noi a prenderci all'interno della Chiesa Nuova Vita qualcuno da discepolare e farlo diventare nostro imitatore. E ovviamente si presume che noi stiamo imitando Cristo, no? E quindi voglio sfidare anche voi. Cercate qualcuno da discepolare, ma prima di tutto siate voi l'imitatore di Cristo. Finché gente, quando vede in voi, non vede un testimone di Geova. Molto spesso qualcuno, qualche credente mi ha detto, ma è difficile evangelizzare, perché la gente ci vede come testimone di Geova. Beh, forse qualche domanda dovresti fartela. Se persone non vedono Cristo in te, ma vedono un testimone di Geova, probabilmente stai vivendo come un testimone di Geova, anziché come Cristo. E quindi preghiamo, e concludiamo pregando, chiedendo a Dio di aiutarci ad avere lo sguardo fisso su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Signore, ti lodiamo perché ti è piaciuto di rivelare a noi queste cose, Signore. Ti lodiamo perché non ci sarebbe un solo momento di gioia nella nostra vita se non fosse per il Signore Gesù Cristo, che ha vissuto,
ha rinunciato al peccato, ha combattuto il peccato come uomo, ha vinto le tentazioni senza mai cadere ed è diventato il sacrificio perfetto che è stato immolato. E così oggi, Signore, noi possiamo, mentre guardiamo a Lui, gridare assieme a tutti gli angeli che sono nei cieli, le miriade e miriade di angeli, tutti i santi, i giusti resi perfetti, e dire: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, l'onore, la gloria, la forza, le ricchezze nei secoli dei secoli, perché è stato immolato. Degno è l'agnello. Grazie, Signore Gesù, e prego per ognuno di noi che Tu possa, così come Tu, Signore, hai promesso, che dove Tu hai iniziato un'opera buona la condurrà a compimento. Signore, io Ti chiedo di svegliarci affinché possiamo impegnarci a cercare Cristo per diventare